Allora, apriamo le nostre Bibbie, Apocalisse capitolo 6, questa mattina. Preghiamo adesso. Signore, tu hai detto nella tua parola che dove due dei tuoi figli si concordano qui sulla terra sarà fatto in cielo, Signore. E Signore, noi preghiamo per la mamma di Gianni, Signore, che lei non passerà nell'aldilà finché lei non abbia conosciuto te come suo salvatore personale, Signore. Signore, alza da quel letto di malattia che lei possa proclamare le tue lode, Signore. E anche per Gianni, per qualsiasi altra persona che sta passando un momento difficile in questo momento, toccali Gesù nel nome tuo. Amen. Allora, Apocalisse 6, cominciamo i fuochi di artificio in questo libro. In capitolo 6 abbiamo, in capitolo 5 abbiamo visto che c'era questo pergamena, questo rotolo, con questi sette sigilli, e nessuno in cielo o sulla terra era degno di aprirne, solo Gesù Cristo. E quindi 5 conclude con questa lode da noi, della Chiesa, dai angeli, da tutti gli esseri lì nel cielo, verso il Signore, e in capitolo 6 vediamo che il Signore apre questi sigilli. Quindi è importante ricordare che i sigilli sono, anche in questi sigilli c'è l'anticristo, cose cattive, terribili, guerre, però alla fine dobbiamo ricordare che è il Signore che li apre, il Signore che li permette. Dio è amore, la Bibbia dichiara che Dio non vuole che nessuno perisca, che tutti vengano alla vita eterna. Quindi sappiamo dalla parola di Dio che questo è il cuore di Dio, però a volte accadono anche giudizi sulla terra e Dio li permette, che Lui è sovrano e tutto alla fine è sotto la sua sovranità. In questi sette sigilli è uguale a Matteo capitolo 24, se guarderemo adesso avanti e indietro da Apocalisse a Matteo 24, abbiamo questi quattro cavalli, i primi quattro sigilli, e poi il quinto sigillo, vediamo i martiri sotto l'altare, lì in cielo, quelli che muoiono durante la tribolazione, e poi il sesto sigillo, questo grande terremoto. E se guardiamo un attimo in Matteo 24, allora il primo cavallo è bianco, in Apocalisse è scritto che lui viene a conquistare o vincere. Non è scritto necessariamente che lui fa guerra, ma per dominare. Lui viene a dominare. Il secondo cavallo, il cavallo rosso, porta la guerra. Il terzo cavallo nero porta la carestia. Il quarto, quello giallastro, porta pestilenza e la morte. E se guardiamo anche in Matteo 24, abbiamo qui un elenco che Gesù ci dà, che va esattamente nello stesso ordine di Apocalisse capitolo 6. Se leggiamo in versetto 4, e Gesù rispondendo disse a loro: guardate che nessuno vi seduca. Quindi dobbiamo stare attento, perché il nemico vuole sedurci, vuole ingannarci, vuole usarci come suoi strumenti, come anche Dio vuole portarci nella verità e usarci come suoi strumenti. Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo, io sono il Cristo, ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popoli contro popoli, regno contro regni, vi saranno carestie, pestilenza, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Quindi Gesù ha detto, questi saranno segni che precederanno il suo ritorno sulla terra. Guerre, pestilenze, terremoti, carestie, la persecuzione, falsi cristi, quelli che vengono e dichiarano di essere Gesù o il Cristo. Qualcuno sa il Cristo cosa vuol dire esattamente? L'unto. L'unto. Tante volte pensiamo che Gesù Cristo, Cristo è il suo cognome, ma non è così. Cristo è un titolo. Gesù l'unto, che nel Vecchio Testamento era il Messia l'unto. E quindi quando Gesù ha detto stati attenti perché molti verranno, è questa la cosa. Vengono in versetto 5, poiché molti verranno nel nome di Buddha, nel nome di Mohammed, verranno nel nome di Gesù, si professeranno di essere cristiani. Io non penso che nessuno di noi come credenti o cristiani potremmo essere ingannati da Ahmadinejad. Finalmente sono riuscito a pronunciare il suo nome. No? Che questo è ovvio, è proprio Satana in persona, no? Questo uomo è un pazzo. Lui dichiara che noi, il nostro obiettivo, diciamo, l'Iran, è di l'annichilamento di Israele e degli Stati Uniti. Quindi questo uomo pubblicamente davanti a tutta la nazione proclama che, cioè, la mia cosa, obiettivo della mia vita è ammazzare due nazioni, milioni di persone, questo è il mio obiettivo, no? Quindi nessuno di noi dice seguiamo Ahmadinejad, no, perché è ovvio che lui non è da Dio, giusto? Ma Gesù ha detto, stai attento perché molti verranno nel mio nome, nel nome di Gesù, e sudoranno molti. E cosa diranno? Io sono il Cristo, o io sono l'unto. E purtroppo anche nel mondo cristiano di questi giorni, no? Vengono molti dagli Stati Uniti d'America, purtroppo, no? E tutti corrono lì, l'unto è a Milano, l'unto è qui, l'unto è là. Avete mai sentito? No? Magari non viene detto in queste esatte parole, ma guai che dicono un giorno andiamo a Montebello, l'unto è lì, un uomo. L'unto è qui, ma non sono io, perché l'unto è Gesù Cristo e lui è in mezzo a noi. Amen. Ma guai quando c'è questa idolatria nella Chiesa, che l'uomo viene alzato, quello l'unto. Infatti io, è vero che siamo servi di Dio, tutti noi, però a volte anche nel mondo evangelico c'è questa connotazione sbagliata. Ah, Craig, tu sei il servo di Dio, no? Alcuni credenti mi dicono. Come che forse il servo di Dio, no? Come lui è innalzato sopra tutti gli altri credenti. Ma il servo di Dio è uno che si inchina e lava i piedi degli altri. E siamo tutti servi di Dio. E io dico, ma sai che siamo tutti servi di Dio? Ogni figliolo di Dio è un servo di Dio. Non abbiamo distinzione, come alcune chiese, no? Che hanno una gerarchia e poi ci sono i laici sotto. Siamo tutti fratelli in Cristo. E Gesù ha detto, molti verranno al mio nome, diranno io sono il Cristo, io sono l'unto, e ne sedurranno molti. Quindi torniamo in Apocalisse 6, il primo cavallo, e io vidi un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori come vincitore per vincere. Allora, se giriamo in Apocalisse 19, vediamo un altro che cavalca un cavallo bianco. Versetto 11 di capitolo 19. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e verace ed egli giudica e guarigge con giustizia. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco, sul suo capo vi erano molte diademi. E aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito in un vesto intriso nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. E i eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Allora questo in 19, la parola di Dio chi è? Penso che anche uno che ha conosciuto un giorno il Signore sa questo. Gesù Cristo. in capitolo 19 questo che cavalca questo cavallo bianco è Gesù Cristo, e non solo lui cavalca un cavallo bianco, ma anche tutti noi, fratelli, noi cavalcheremo. C'è un canto anche, we will ride, noi cavalcheremo col Signore, no? E vediamo che c'è una grande differenza, anche se apparentemente è simile il cavalcatore di Apocalisse 6 e quello di 19. Tutti e due vengono con potenza, tutti e due con corone, tutti e due su cavallo bianco. Però c'è una differenza se guardiamo attentamente. In Apocalisse 19 vediamo che Gesù, sappiamo che questo è Gesù, la parola di Dio, versetto 12, sul suo capo vi erano molti diademi. Questi diademi erano corone che solo un re portava. Invece il cavallo bianco in Apocalisse 6 è solo una corona, e la parola nel greco non è diadema, la corona di un reale, di un re, ma è Stefanos. Da qui noi prendiamo il nome Stefano. Il nome Stefano vuol dire corona. Però Stefanos era la corona che davano un atleta, o davano un generale che conquistava. E voi conoscete, abbiamo visto tutti nei film, anche i romani davano questa corona a loro, no, di altri, di fiori, di altre cose. E questa corona, questo tipo di corona, si chiama Stefanos. C'è una grande differenza fra diadema e Stefanos, perché Stefanos, i fiori, all'oro, tutto, quella è una corona che appascisce. Non è una corona eterna, permanente. Non è una corona di un vero re. È uno che ha un po' di gloria, un po' di stima, di fama per un momento. E quindi vediamo questo cavallo, questo persona che cavalca in Apocalisse 6, lui somiglia a Gesù, ma non è Gesù. Lui viene col cavallo bianco, e vedete l'anticristo vuole somigliare il Signore. Potrebbe essere, e questa è solo supposizione, perché non è scritto nella Bibbia, ma potrebbe essere che l'anticristo avrà anche il nome Giosuè, o Gesù. E potrebbe anche essere che tutto questo movimento ecumenico che vediamo nel mondo, che tutte le chiese parlano di unirsi, di essere insieme, di essere in pace, lascia perdere la Bibbia e sana dottrina, è importante che siamo tutti insieme, no? Poi ognuno fa quello che vuole. Allora questa chiesa prostituta, questa chiesa falsa mondiale, accoglierà il Messia. È arrivato. Perché il mondo sta aspettando, fratelli, il mondo sta guardando, il mondo è pronto per un potente re, no? Uno che può entrare nel mondo e mettere tutto a posto. Che può governare tutto il mondo e sistemare tutti i problemi. E l'anticristo adempierà questo ruolo. Lui entrerà e tutti, ah, è lui la risposta. Però noi sappiamo dalla Bibbia che Gesù verrà nelle nuvole, non verrà come un uomo politico. E anche qui in Apocalisse 6, versetto 2, io vedo un cavallo, ecco, e io vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, e uscì fuori come vincitore per vincere. Quindi questo uomo ha un arco, però una cosa, non ha le frecce. Ha un arco, ma non ha le frecce, e lui conquista. Se guardiamo in Daniele, un attimo, girate in Daniele capitolo 8, Daniele 8, versetto 24, questi sono versetti che parlano dell'anticristo, questa visione che Daniele ha avuto riguardo gli ultimi tempi. E la sua potenza crescerà, ma non per sua propria forza. Questo perché l'anticristo avrà una soprannaturale forza che viene da Satana. Compierà sorprendenti rovine, prospererà nelle sue imprese e distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Per la sua astuzia farà prosperare la frode, nelle sue mani. Si innalzerà nel suo cuore e distruggerà molti che stanno al sicuro. Insorgerà contro i principi dei principi, ma sarà infranto senza mano d'uomo. Quindi questo anticristo con l'inganno entrerà nel potere. Se giriamo un po' più avanti in capitolo 11, è ancora più esplicito il modo in cui l'anticristo conquisterà e come lui entrerà nella scena mondiale. Daniele 11, versetto 21. Allora, chi è stato qui per lo studio di Daniele sa che questi versetti parlano di Antiochia Epifania, che era un generale, che era uno dei generali dopo Alessandro il Grande, Alessandro Magno di Grecia. Questo regno che poi è stato diviso in quattro regni. Qui Daniele parla, profetizza di questo uomo, Antiochia Epifania, però lui è anche una figura dell'anticristo. E quindi leggiamo in versetto 21, al suo posto sorgerà un uomo spregevole a cui non sarà conferita la dignità reale, quindi la corona non reale, la corona temporanea. Verrà pacificamente, ma si impadronerà del regno con intrighi. Davanti a lui gli strarepanti forze saranno spazzati via e distrutti come pure il capo di un'alleanza. In seguito un'alleanza fatta con lui, egli agirà con frode e giungerà al potere con poca gente. Girate un attimo in Primo Tessalonicesi capitolo 5, perché in ogni probabilità l'anticristo sorgerà sia in momento di tumulti, di rumore di guerra, di problemi mondiali, però lui prenderà potere pacificamente. E io suppongo, è solo la mia supposizione, che il mondo avrà queste crisi, guerre in Medio Oriente, Iran, tante cose, tanti problemi, e sorgerà questo uomo che lui avrà le risposte di tutti questi problemi. Forse sarà capo dell'ONU, non sappiamo. Lui farà segni prodigi, farà miracoli davanti a tutto il mondo, e anche il falso profeta, ma lui entrerà in potere in modo pacifico. Quindi l'inizio, diciamo, del periodo della tribolazione, di questo giudizio sul mondo, comincerà in pace. Sembrerà che è arrivata la risposta a tutti i nostri problemi. E anche qui in Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 3, qui Paolo ovviamente sta parlando del ritorno di Gesù. Quando, versetto 3, infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come dove riparto la donna incinta, e non scamperanno affatto. Quindi sarà un momento di pace che comincerà la tribolazione. Se giriamo di nuovo in Matteo 24, che abbiamo già visto questi versetti in qualche studio precedente, versetto 37, ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedeva il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino a quando Noè entrò nell'arca. Quindi questo chiaramente è un riferimento al rapimento. E non si avvidere di nulla. Quindi il rapimento verrà in un momento di pace, di tranquillità, quando non verrà dopo ci sono state guerre mondiali, carestie, pestilenze, terremoti. Queste sono cose mondiali. Verrà prima. Verrà un momento che nessuno si accorge. Chiaramente Gesù ha detto così. Quando io verrò a rapire la Chiesa, quando Noè entra nell'arca, quando la Chiesa sarà rapita, il mondo non sarà preparato. Perché se forse i segni celesti, i terremoti, allora la gente già sarebbe, ma cosa sta succedendo? Ma non saranno avveduti, li prenderà a sorpresa. Così pure alla venuta del figlio dell'uomo, allora due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. Anche questa è la mia supposizione, ma potrebbe essere che, perché il mondo dovrà avere una spiegazione per il rapimento. Dovranno dire, come mai quei pazzi che prima parlavano sempre di Gesù in fabbriche non ci sono più? come mai il mio vicino di casa che mi dicevo sempre Gesù ti ama, no? Non c'è più. Sono andati in vacanza, scompariranno milioni di persone dal mondo. E io penso, è una mia supposizione, forse il mondo dirà che noi siamo stati rapiti dai UFO. Magari noi ridiamo, ma c'è tanti nel mondo che credono in queste cose. E io credo, perché la Bibbia dice che saranno segni nel cielo, che inganneranno molti. Potrebbe anche essere che vengano navi spaziali, che tutta la gente li vede. E magari loro dicono alla gente adorate l'anticristo. Questa è tutta supposizione, quindi non dice il pastore ha detto che è così, no? Però potrebbe essere questa la spiegazione del rapimento. Come loro, quei credenti, no? Loro impedivano la pace mondiale, perché loro insistevano che solo Gesù era l'unica via, no? Sapete che noi rompiamo le scatole, perché noi insistiamo che Gesù Cristo è l'unica via della salvezza. E la gente non piace questo, dice, ma come, siete così bigotti? Ma non siamo bigotti, noi crediamo quello che il nostro Signore ha detto, perché Gesù ha detto così, io sono l'unica via. Ma non per... noi amiamo i musulmani, amiamo i buddisti, amiamo tutta la gente. Anzi, vogliamo che loro conoscano il Signore. Ma forse diranno, ah sai, quei pazzi, come loro impedivano l'unità mondiale, gli alien li hanno portati via, perché erano loro che bloccavano tutto, perché insistevano che solo Gesù. No, è sempre la Bibbia, è sempre questo, il Signore ha detto. Ah, adesso che sono fuori, finalmente possiamo avere questa pace mondiale. Però purtroppo avranno una brutta sveglia. Perché appena che questo anticristo viene, e in, abbiamo letto in Daniele, lui viene in pace, inganna. Probabilmente lui farà un patto, e anche questo in Daniele è scritto che negli ultimi, questi ultimi 7 anni di Israele, è scritto che lui farà un patto con molti. E probabilmente lui farà un patto per la costruzione del Tempio a Gerusalemme. Questo Tempio deve essere costruito, perché la Bibbia dice che a 3 anni e mezzo, nei 7 anni, questi ultimi 7 anni, lui stesso entrerà nel Tempio di Dio e si dichiarerà di essere Dio. E obbligherà tutte le persone nel mondo di adorare se stesso. E questa è l'abominazione di desolazione di cui il Signore parla. Quindi questo primo cavallo viene per dominare, per conquistare, per ingannare. E anche in Matteo 24 vediamo che questo è il primo segno che Gesù ci ha dato. Molti verranno dicendo io sono Cristo, ne seguiranno molti, allora sentirete parlare di guerre e di rumore di guerre. Poi versetto 7, infatti si solleverà popoli contro popoli e regno contro regno. Quindi il cavallo rosso, in versetto 3 e 4 di Apocalisse 6. Dopo che l'anticristo viene a portare pace, una finta pace, poi ci sarà le guerre. Io credo che queste prime guerre sono quando in Ezechiele 38 e 39 il re del nord scenderà nella terra di Israele, tutti gli eserciti di Russia e tutti i suoi alleati, con Persia, con Iran e con Libia e altri paesi del Nord Africa, verrà contro la Terra Santa. Il terzo cavallo è il cavallo nero che porta la carestia, anche qui in Matteo 24. Dopo l'inganno dell'anticristo, dopo guerre, versetto 7, vi saranno cosa? Carestie. In versetto 6 di Apocalisse 6, udì una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva: un cenice di frumento per un denaro e tre cenici di orzo per un denaro, non danneggiare né l'olio né il vino. Un cenice era la farina che bastava per fare abbastanza pane per un uomo di mangiare in un giorno. Il denaro era il salario di un operaio per un giorno. Quindi saranno condizioni in cui, per esempio, io, capo di famiglia, devo lavorare tutto il giorno per guadagnare quel denaro e avrò solo abbastanza per sfamare me stesso, neanche la mia famiglia. Il terzo cavallo, o il quarto, scusami, è quello giallastro che porta, leggiamo in versetto 8, e io vidi, ecco, un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva un nome, la morte. Dietro ad esso veniva l'Hades, e veniva anche l'Aids, e fu loro dato potestà sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la morte, e mediante le fiere della terra. Quindi le fiere, le bestie, insetti, animali, pestilenza. Quindi questo quarto cavallo è pestilenza e la morte, come anche Gesù ha detto in Matteo 24. Prima anticristo, poi guerra, poi carestie, poi pestilenza. E nei nostri giorni, no? Anche ieri hanno detto sul telegiornale che in Inghilterra hanno trovato, non so, 1000 tacchini infetti con la influenza aviaria. La gente ha paura. Io non ho paura, perché se muoio vado col Signore, e quindi sono in un posto molto più bello di qua. Ma chi non conosce il Signore ha paura. Abbiamo l'AIDS, abbiamo mucca pazza. Avete sentito quello signore che è andato a comprare del pollo, è andato dal macellaio, devo prendere il pollo per la famiglia, lei ha detto: avete del pollo? Lui ha detto: no, no, no signore, mi dispiace, il pollo è esaurito. E lei ha detto: ma come è esaurito? La mucca è pazza, il pollo è esaurito. Tutti gli animali fuori di testa. Però hanno paura che questa aviaria, se si trasforma in un'influenza che possono infettare uomini, cioè già può infettare uomini, ma nel senso che viene trasmesso da un uomo all'altro, potremmo avere una piaga mondiale. Sapete che magari quelle persone più di età più elevata, dico così, ricordano che dopo la prima guerra mondiale, qui in Europa c'è la spagnola. Avete sentito parlare, no? Era un'influenza come l'aviaria. E sapete che la spagnola ha ucciso più persone della prima guerra mondiale. Era un tipo di influenza. Non era chissà che cosa. Un tipo di influenza come questa aviaria. E qui in Apocalisse addirittura è scritto che in versetto 8 e fu dato potestà sulla quarta parte della terra. Un quarta parte della terra quanto è? Siamo più o meno 5 miliardi di persone sulla faccia della terra. Un miliardo e un quarto. Sono tanti. Un quarto della popolazione mondiale. Sapete, solo per contare a un miliardo, no? Uno, due, tre. Sapete quanto tempo ci vorrebbe uno di noi a contare fino a un miliardo? Qualcuno spara? 32 anni. Ci vorrebbe 32 anni solo per contare fino a un miliardo. Uno di noi, se tu cominci adesso, ma non ti consiglio, sarà un gran spreco di tempo. Ci vorrebbe 32 anni finché tu arrivi a un miliardo. Sono tanti. In Matteo 24, dopo le pestilenze, abbiamo terremoti in vari luoghi, che già nei nostri giorni sembra che non passa 6 mesi che non c'è un grande terremoto nel mondo. E anche Gesù ha detto che tutte queste cose verranno come le doglie del parto. Come vengono le doglie del parto? No? Leggeri, più lontani e più vicina al proprio portare fuori la luce il bambino, no? Vengono più forte e più spesso. Ci sono stati più terremoti sulla terra negli ultimi 50 anni che in tutta la storia precedente insieme. E anche qui in Apocalisse 6, in versetto 12, poi vidi quando egli ha perso il sesto sigillo, ed ecco si fece un grande terremoto, e il sole diviene nero come un sacco di crine, e la luna diviene come sangue, e le stelle del cielo cadono sulla terra come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Quindi verrà questo grande terremoto, che anche quello ucciderà un sacco di gente. In versetto 9 di Matteo 24, allora vi sottoperranno a supplizi e vi uccideranno, sarete odiati da tutta la gente a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno l'uno l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicato, l'amore di molti si raffredderà. E questo vediamo in Apocalisse capitolo 9, Apocalisse 6, versetto 9, fino a 11, questi marti della tribolazione. Quando egli apparse il quinto sigillo, ecco vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio, e a motivo della testimonianza che avevano resa. E grideranno a gran voce, dicendo: fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace, a far giustizia sul nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra? E ciascuno di essi fu dato una veste bianca, e fu detto che si riposassero ancora un po' di tempo, affinché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Allora questi saranno i credenti che saranno dopo il rapimento. Conviene a credere nel Signore adesso, fratelli? Credetemi. Magari alcuni qui questa mattina, tu vieni, tu ascolti, ma non hai mai reso, non hai mai sottomesso la tua vita a Gesù Cristo. Allora magari tu conosci la verità, tu stai ascoltando queste cose, però non ti sei mai reso a Gesù Cristo, allora tu non parteciperai al rapimento della Chiesa, ma dovrai affrontare queste cose terribili. E potrebbe essere che molti, se noi saremo la generazione che sarà rapita, che molti dei nostri familiari, colleghi, amici, quando verranno che noi siamo rapiti di qua, cominceranno a vedere le cose e crederanno finalmente nel Signore. E purtroppo saranno uccisi per questa testimonianza. Quindi conviene che crediamo adesso. Amen. Questo non vuol dire che nessuno di noi saremo martiri per il Signore. Noi crediamo che la Chiesa non subirà l'ira di Dio questo tempo della tribolazione, però questa mattina, adesso, mentre io parlo, mentre siamo qui, ci sono i nostri fratelli in carcere. Ci sono i nostri fratelli che vengono torturati solo perché amano Gesù Cristo. Sto leggendo in questo periodo la storia di un fratello cinese, un pastore Yun, che è stato carcerato 3 volte in Cina per la sua testimonianza. Lui è ancora un pastore cinese, adesso vive in Germania perché ormai è ricercato. È una bellissima testimonianza. La terza volta che lui era incarcerato, il Signore lo ha svegliato e ha detto: oggi esci dal carcere. E lui, questo è un carcere di massima sicurezza, lui ha passato 7 cancelli che erano tutti di solito chiusi, ogni cancello aveva 2 guardie, e questo fratello ha camminato fuori di quel carcere, ogni cancello era aperto e tutte le guardie erano come accecati, loro non vedevano lui. Lui è passato nel cortile del carcere, è uscito dal cancello principale che era anche aperto. Il momento che è uscito dal carcere è arrivato un taxi proprio in quel momento. Lui si è infilato e ha detto portami, perché lui conosceva i credenti in quella città. E poi dovevo uscire dalla Cina in borghese, diciamo, di nascosto. Ma quanto ha sofferto questo fratello. Io leggendo ho detto, ma non so Signore se io potrei passare quello che ha passato lui. 3 volte in carcere. Cioè, i suoi figli anche rubati dallo Stato. E poi anche quello è un miracolo, come Dio ha fatto uscire anche la moglie e i figli dalla Cina e adesso vivono tutti in Germania. Però solo perché saremo rapiti prima della grande tribolazione non vuol dire che nessuno... Magari alcuni di noi saremo chiesti di dare la vita per il Signore. Magari verrà la persecuzione qui in Italia. Sapete che pochi anni fa c'era la persecuzione dei credenti qui in Italia. Il pastore di Silvana, in Sicilia, è stato arrestato e incarcerato dai fascisti. Sapete perché? Perché faceva uno studio biblico in casa e non era permesso di fare raduni quando leggevano la Bibbia, no? Lui è stato arrestato anche con altri. E questo 70 anni fa, non tanti anni fa. Però noi non passeremo l'ira di Dio. E anche qui in Apocalisse 6, versetto 15, e i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce, cadeci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira di chi? Dell'agnello, di Gesù, perché è venuto il gran giorno della sua ira, chi può resistere? Quindi i 7 sigilli sono l'ira di Dio. Se giriamo di nuovo in Tessalonicesi 5, leggiamo in versetto 8, abbiamo già letto versetto 3, tutto questo capitolo parla del ritorno del Signore. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la carrozza della fede, dell'amore, e preso per l'elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Meno male. Meno male. Noi credenti della Chiesa, la sposa del Signore, noi saremo risparmiati. E perciò il Signore ha detto, pregate che siete ritenuti degno di scampare quelle cose che verranno sulla terra. Stiamo pregando? Gesù ha detto, pregate. Signore, io prego, ti chiedo anche adesso, che io sarò ritenuto degno di scampare queste cose. Ma noi non siamo oggetti dell'ira di Dio, ma del suo amore. Vogliamo alzarci in piedi?